Ciao, sono Phil Grondona, ho 22 anni e nella mia vita non ho mai fatto un lavoro vero. Per questo ho deciso di creare un podcast in cui in ogni puntata divento lo stagista di alcune delle persone che stimo di più per imparare tutti i segreti del loro mestiere e del loro successo. Esce una nuova puntata ogni lunedì alle 14, perciò mi raccomando iscrivetevi su tutte le piattaforme da cui potete seguirci, YouTube, Spotify, Apple Podcast, tutte quante, per non perdervene neanche una. Questa settimana sono lo stagista di un ex dirigente sportivo che, pensate, per più di 20 anni della sua vita ha gestito alcune delle squadre di basket di Serie A più importanti del nostro paese e che oggi ha una mission: aiutare aziende, ma soprattutto i giovani, a costruirsi un futuro, a trovare la propria strada. Lucio Zanca.
Ciao Lucio, benvenuto.
Ciao, ciao Phil.
Come stai?
Bene, benissimo.
Sei contento di essere qui?
Contento e curioso.
Anche perché io ho scoperto, io questa cosa te la dico oggi per la prima volta, che tu sei in un qualche modo un fan dello stagista, perché io qualche giorno fa stavo leggendo la bio sul tuo sito
No.
e ho notato che tu hai riutilizzato la cosa, ci fa molto piacere, mi
Sì.
fa molto piacere, una bellissima citazione del grande Carlo Vanzini che lo ha detto proprio dentro a questo podcast. Vuoi ripeterla tu?
Citata, appena l'ho raccolta, l'ho subito riportata nella mia biografia perché è proprio così. Cioè, mi sono accorto che ripensando proprio ai vari.
Perché la frase era, anche se il biglietto non ce l'hai, i treni vanno sempre presi nella vita.
Esatto, io quello che ho fatto sempre, sempre, anche con una certa dose di follia, e lo dico a tutti i miei studenti. Dico sempre: se aspettate di essere pronti, 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 non partite mai. Ogni tanto bisogna anche salire e poi aggiustarsi
Aggiustarsi
col
in corsa.
biglietto. Avere il biglietto, però.
Certo.
Perché il biglietto significa anche avere le competenze minime che servono per potersi giocare la propria partita.
Io sono molto entusiasta di questa conversazione perché so che usciranno tantissimi spunti. Questa frase già ce l'ha fatto capire.
Aspettative
Tu,
alte.
no, 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 perché tu, Lucio, hai vissuto tantissime vite. Io l'ho un po' raccontato nell'intro
Anche
dell'episodio,
passate.
però, no, però tu hai passato tantissimi anni a fare il dirigente sportivo di
Sì.
squadre importantissime di basket di Serie A. L'ultima, se non sbaglio, è stato
Milano.
l'Armani Olimpia
Milano,
Milano,
sì.
che è una delle squadre più importanti di basket in Italia. Poi ti sei messo a fare l'insegnante, il docente, e oggi la tua principale occupazione è, correggimi se sbaglio, aiutare giovani, ma non solo, a trovare la propria strada, aiutare a costruire il proprio futuro. Vorrei partire dall'inizio, però. Tu per tantissimi anni hai fatto il dirigente sportivo. È un lavoro di cui si parla sempre, no? I telegiornali parlano dei dirigenti sportivi delle scuole di Serie A, di basket, però non si capisce mai bene che cosa fa esattamente un dirigente sportivo. Quindi, di che si tratta? Cosa fa concretamente nelle sue giornate?
Ah, cosa fa contro? Dipende in che ambito operi. Diciamo che nello sport professionistico, che è quello di cui mi sono occupato io, quindi il livello di Serie A, si tratta di società di capitali, nel vero senso, cioè simili dal punto di vista della struttura rispetto a quelle che normalmente poi si incontrano nella vita di tutti i giorni. Quindi una SSPA o SRL, dipende da. E quindi hanno tutta una struttura anche dal punto di vista della gestione fiscale, molto complessa e rigorosa. Dirigente sportivo può essere anche un dirigente che gestisce una società dilettantistica, quindi è un po' una generalizzazione dirigente sportivo. Dirigente sportivo professionistico, se è un direttore generale, assomiglia a un direttore generale di una qualsiasi azienda,
Ok,
ovviamente specializzato in quel settore.
quindi nel tuo caso tu ti occupavi più di numeri che non di
No,
sport, più di far tornare i conti?
diciamo che un CEO o comunque un direttore generale di un'azienda si occupa delle linee guida strategiche, si occupa ovviamente anche delle verifiche di bilancio, si occupa della scelta delle varie persone che si devono occupare delle specifiche, quindi la scelta dell'allenatore, la scelta dello staff medico, la scelta dell'ufficio marketing, a cui detta le linee guida rispetto a quello che sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere, che nel caso dello sport ovviamente vincere le partite. Se si può, se si
Chiaro,
riesce.
l'obiettivo finale in teoria
Ogni
dovrebbe
tanto
essere
vorrebbero
quello.
vincerle tutti, ma non è così
E
semplice.
ripensando ai tuoi anni da dirigente nel mondo del basket di Serie A, ti ricordi delle decisioni magari difficili che ti sei ritrovato a dover prendere, che ti hanno messo a dura prova magari?
Quanto tempo abbiamo?
Quanto vuoi?
Non mi
Magari
viene.
quella che ripensandoci oggi ti fa più impressione.
Ma guarda, più che altro. se devo pensare a una decisione, penso quando magari sei in un posto, stai bene, ti arrivano altre proposte, un po' quello che succede normalmente, no? Quando la tua carriera si evolve, succedono delle cose belle, quindi vai, come dire, sei richiesto, no?
Certo.
Come tutte le persone che ottengono dei risultati. E ho capito negli anni che una decisione, se è giusta o sbagliata, lo sei solo dopo. Perché quando la prendi sei convinto cioè, che sia giusta, poi non lo sai. A volte, nello sport soprattutto le variabili sono tantissime, perché mentre nelle aziende fino a un certo punto si assomigliano, tu costruisci il prodotto, diciamo così, l'unica cosa è che la partita è un prodotto che riparte da zero, mentre io se mi occupo di oggettistica per la casa, l'oggettistica poi può avere un piacere, però per un certo tempo rimane quella.
Chiaro.
Il prodotto lo cambi. Nello sport tu prepari il prodotto, che ti prepari per la partita, poi calciano il calcio d'inizio, lancia la palla per aria, possiede di tutto.
E non è detto che magari sia stata la decisione.
No, ma normalmente quello che prepari corrisponde a una piccola parte, perché poi il resto è tutto gestione dell'incertezza, di quello che succede. È il bello dello sport, no? Che c'hai da una parte la certezza di l'importanza di prepararti, e poi c'è il problem solving istantaneo.
Però hai tirato fuori una cosa interessante, il primo consiglio da stagista, te lo voglio chiedere ora.
Stagista di che cosa? Cosa dovresti fare? Il dirigente sportivo?
No, in questo caso sono lo stagista anche di un dirigente sportivo importantissimo della storia del basket italiano. Ma il titolo non te lo toglie nessuno, qui lo sai ancora.
No, perché l'unica cosa che mi manca è che non abbiamo mai vinto uno scudetto, però tante volte secondo.
L'eterno secondo non fa mai piacere, però...
Anche se...
È questo il tuo più grande rimpianto della vita, della tua carriera da dirigente sportivo?
Io ho tempo.
No, infatti, vedi, c'è già detto la prima bugia, potresti tornare.
C'ho tempo per vincere altri scudetti,
esatto.
Sto vincendo.
Se c'è qualche squadra di basket di Serie A che sta cercando...
Quelle non mancano mai, in questo momento non mi interessa.
Volevo tornare appunto a un tema, al consiglio che volevo...
Non posso finire.
Scusami.
Ma dicevo, l'eterno secondo, dipende cosa significa secondo, perché tante volte io vedo le interviste di Roberto Baggio, no? Dove dice che gli è rimasto qui, no? Il rigore famoso che ha sbagliato negli Stati Uniti. Però mi ricordo anche, proprio perché subito dopo su questa cosa si è discusso tantissimo, che lui dice poi questa cosa un po' ti rimane lì, quindi quando arrivi secondo ti rimane lì, però pensi anche che tu stai tirando un calcio di rigore ai mondiali.
Chiaro.
Quindi tu stai giocando una finale scudetto. Quanti giocano una finale scudetto? Uno.
Sì,
a volte bisogna guardare le cose in più direzioni. Insomma.
Dipende dalla prospettiva.
Sì, non è accontentarsi, però voglio dire, non è così semplice giocare una finale.
Sì, comunque non sminuirsi, non dire, sono sempre stato secondo e allora non ho concluso nulla, credo sia questo. No, mi interessava il tema che hai tirato fuori, cioè quando magari...
Non ho mai incontrato però un Tamberi che voleva dividere la Coppa.
Cioè?
Che ha diviso la medaglia in due, no?
Tutte e
due primi, non c'è stato mai nessuno che ha detto dai, tutte e due primi.
Sì, no? Mai nessuno, chiaramente. Quando uno che fa il tuo lavoro, che ha fatto il tuo lavoro, ma vale per ogni occupazione secondo me, riceve una proposta. Tu hai detto, tanti periodi difficili, comunque sfidanti, sono stati quelli in cui magari io stavo facendo il dirigente per una determinata società e ti arrivava un'altra proposta. Quelli sono momenti che tutti nella vita viviamo, quando uno magari è bravo a fare un determinato lavoro. Da un lato sei felice perché dici guarda che bello, sono richiesto, dall'altro ti senti anche in colpa perché dici devo lasciare, non devo lasciare. Che consiglio ti senti di dare a tutti coloro che vivono questa situazione? Che cosa facevi tu in quei momenti lì? Guardavi magari alla crescita economica, guardavi magari più... Se delle volte magari sei rimasto invece nel posto in cui eri, ti motivava la fiducia che magari quel qualcuno ti stava dando e che quindi valeva più di qualunque altra cifra economica, com'è che ti comportavi? Perché è interessante, secondo me.
È difficile, dipende dalle situazioni, però in generale io mi fido un po' più delle sensazioni e poi comunque per me è una questione di DNA. Nel caso mio, cioè io nello stesso posto non riesco a starci più di tanto, come concetto, cioè per me il cambiamento degli scenari è quello che mi interessa di più, non voglio dire che mi annoio nello stesso posto, questo no, perché poi sono stato anche tanti tanti anni in alcune situazioni, però poi dentro le situazioni sono sempre riuscito a trovare delle novità, di qualcosa che variasse lo schema, perché comunque... la storia della mia famiglia, cioè io non l'ho vissuto in prima persona, però il fatto che mia nonna materna, è dovuta fuggire da Zara nel 43 perché gli italiani erano perseguitati dai titini, dal regime di Tito, il fatto che ha dovuto cambiare vita e quindi, come dire, questo coraggio di cambiare improvvisamente anche per necessità, nel caso mio è diventata come dire, io professionalmente non ho patria. Ecco, se tu mi dici sei un manager, dico no, io in questo momento faccio il manager, ma non sono manager, io sono Lucio Zanca, punto. Poi oggi sono un manager, domani c'è un altro cappello, domani ne potrei avere un altro. Cioè, non lo so, capito?
E per te quando è il momento giusto per cambiare?
Male, questo è matto.
No, è un concetto molto interessante. E quindi quando è il momento perfetto per cambiare? Quando senti che hai dato e ricevuto
quando
tutto quello che potevi ricevere o dare?
Il momento giusto è soggettivo, ribadisco, quindi è soggettivo. Il mio momento giusto è quando sento che posso dar sfogo al fatto che c'è una cosa che non conosco, dove penso di poter far bene, e proprio perché non la conosco mi attira. Ecco.
Okay.
Infatti io dico sempre che se dovessi mettere la mia job description, direi curioso professionista.
Bella, che ci sta, ha senso. Anche perché è molto difficile dare un'etichetta al lavoro che fai ora, perché fai moltissime cose. È il bello.
No,
pensa che un tema ricorrente di questo podcast...
No, l'etichetta si può dare.
Sì, no, però un tema ricorrente di questo podcast, ne ho parlato con altri ospiti, è questa mania che abbiamo di dover dare a tutti i costi l'etichetta.
Perché la maggior parte delle persone, perché ci hanno inculcato nella testa che tu sei quello che fai, ma non è così. Non è così, con qualche capello bianco ti dico non è così, e attenzione a identificarsi solo con quello che fai, perché poi quello che fai potrebbe un giorno o l'altro non esserci più. Pensiamo anche a chi ha lavorato per anni nel settore delle agenzie di viaggio, quando è arrivato internet come Blockbuster, con roba del genere, quel settore lì improvvisamente è completamente cambiato, e c'erano 3.000, 5.000, non so quanti erano agenzie di viaggio, ce ne sono 300, sto dicendo i numeri che non corrispondono, però capisci che se tu ti identificavi con quel lavoro è un problema.
Certo, sì.
Pensi di non poter fare più niente,
si dice,
non esisto più.
Chiaro,
cioè, la gente si identifica col ruolo, a me del ruolo non mi interessa niente, però non so se sono giusto io, sono giusti gli altri, non lo so.
Tu dopo tantissimi anni da dirigente è cambiato di fatto vita, l'hai raccontato anche prima quando abbiamo citato la frase di Vanzini. Cos'è che ti ha portato ad abbandonare quel mondo e concentrarti, a dedicare la tua vita agli altri, ai giovani?
Non solo ai giovani, adesso in questo momento io mi occupo di giovani, 50%, appunto, per aiutarli a progettare la loro strada, l'altro 50% è di consulenze aziendali. E, su specifiche che comunque mettono insieme più cose. Ma in realtà, vedi, ecco, l'altra cosa... La parola cambiamento è una parola anche che andrebbe usata contestualizzandola. Nel caso mio, chi la vedeva da fuori lo ha interpretato come un cambiamento anche assurdo. Dice, ma come, c'hai un lavoro che io definivo di cashmere, anche perché lavorando per il gruppo Armani era di cashmere.
Nel vero senso,
dice, cosa
della
fai?
Parola.
Cambio il lavoro di cashmere per andare a fare una cosa che per la testa della gente era lontanissima. In realtà, per me è stata una normale evoluzione delle cose, una normale evoluzione perché andando a comporre le cose che avevo accumulato fino a quel momento, quindi competenze specifiche, qualità personali, contatti, cose che ti piacciono, eccetera, facendo qualche come dire, prototipo, occuparmi dello sviluppo delle risorse umane o delle umane risorse, a seconda come piace, era normale, perché io prima di fare dirigente ho fatto l'allenatore professionista, anche in quel caso io sono arrivato fino a fare il vice.
Perché tu dici, quando eri ragazzino tu volevi fare il giocatore,
poi ti sei ritrovato a fare l'allenatore, poi
il dirigente.
Esatto, non è che mi sono ritrovato, quella è stata una scelta, perché nel momento in cui volevo fare il giocatore, ma come vedi porto il 41, sono piccolino, non arrivo neanche all'altezza di Pozzecco, quindi non potevo aspirare a niente, e neanche al minimo di capacità di Pozzecco. Perché se sei nanerottolo devi essere veramente fortissimo, e non ero fortissimo, ero bravetto. La pallacanestro mi piaceva molto, lo sport in generale, però diciamo la pallacanestro in particolare, proprio perché il basket ha delle caratteristiche secondo me meravigliose. Ogni sport ha le sue bellezze, ma la pallacanestro c'ha questo fatto che tu protendi verso l'alto, no? Che è una cosa... Quando sei piccolino, no? Il fatto che lanci verso l'alto sembra una cosa magica.
È un'immagine bella.
Un'immagine bella, sì. È un'immagine bella. E quindi mi piaceva tanto quando ho capito che potevo fare solo il girovago brocco, ho detto però mi piace, cosa faccio? Poi nei famosi treni che passano è successo un paio di cose particolari. Io avevo 17 anni e una squadra di Pesaro dove giocavo mi ha chiesto di allenare i coetanei, quindi io allenavo i miei amici.
Ok.
E beh, li ho allenati. Non sapevo se si può allenare o no.
E però sei rimasto loro amico, loro ti hanno iniziato a dire come il prof che non ti parlava più.
No, perché poi quando alleni devi essere quelli che non fai giocare. Tutto,
devi far trottare i tuoi amici.
E poi dopo da lì è successo che sono andato a studiare a Bologna, ho finito il liceo, sono andato a studiare a Bologna. A Bologna volevo continuare ad allenare e ho continuato ad allenare nel San Mamolo che... dopo Virtus e Fortitudo è diciamo il club a Bologna un po' storico, anche se è un club sotto una parrocchia, però è uno di quei club, che di quelle società che hanno una tradizione importantissima. Quando Bologna parla di San Mamolo parla di una cosa importante, e io sono andato a bussare, ho chiesto se potevo allenare, mi hanno fatto allenare, e poi per una serie di circostanze allenavo il figlio di una professoressa, questa professoressa ha parlato di me, insomma mi ha chiamato a Pesaro.
Per i magici incastri della vita.
Roba che non sai neanche perché, anzi lo sai, perché hai fatto il lavoro bene, quando fai il lavoro bene comunque non è una garanzia di che qualcuno ti riconosca dal punto di vista meritocratico quello che fai, però quando fai bene sicuramente te la giochi meglio. Ecco.
Mi spieghi come ti poni tu di fronte al concetto, a questo grande racconto del... i treni passano per tutti, i treni te li attiri se credi in quello che fai, i treni passano per pochi eletti. Qual è la tua visione? Poi entriamo nello specifico, perché tu hai scritto anche un bellissimo libro in cui racconti tante cose molto concrete, tra poco ci arrivo. Però mi interessava, visto che hai citato questa cosa dei magici incastri della vita.
Sì, tante volte.
Come funziona?
Tante volte mi trovo a dover spiegare questa cosa, soprattutto ai giovani, perché si pensa al discorso, no, delle raccomandazioni, oppure vabbè, ma lui è stato fortunato, o lei è stata fortunata, era lì nel momento giusto, al posto giusto. Ho capito, ma devi saper scegliere la stazione dove metterti a vedere se passano i treni. E poi comunque c'è una cosa fondamentale da cui non si può prescindere. Cioè, se te ti piace allenare, o ti piace giocare, o ti piace quello che ti piace, ci sono delle competenze di base dove devi essere solido. Punto. Che il minimo... che ti permetta di poter fare quel tipo di professione. Invece molto spesso si pensa che no, invece no, quello fa sempre la differenza. Cioè, se tu vuoi scrivere, devi saper scrivere. Se non sai scrivere, bisogna che scriva qualcuno per te. Va bene anche quello, perché non è detto che tutti, no? Però le competenze, cioè il saper conoscere un argomento e saperlo applicare, è la prima cosa. Non c'è bisogno di saper applicare tutto, ma quello che serve per iniziare, sì. E la seconda cosa sono le attitudini. Quindi... uno si trova nel posto giusto al momento giusto perché probabilmente ha delle attitudini adeguate a quel tipo di posto. Ci sono delle persone, cioè se io avessi insistito per fare il giocatore probabilmente avrei fatto il giocatore, avrei giocato in Serie C, magari mi sarei anche divertito, ma non avrei potuto fare la performance che faccio nel posto giusto invece, no?
Certo.
Ognuno ha il suo posto giusto.
Quindi è sempre importante anche saper riconoscere i propri limiti, cioè se uno...
Sì.
Ti faccio l'esempio proprio il più banale del mondo. Se io domani mi sveglio e dico sogno di fare il cantante e ho tutta la voglia del mondo di sbattermi e fare tutto quello che serve per farmi diventare un cantante, però oggettivamente non so cantare e c'è un limite di base della serie, sono stonato, e questa cosa magari non la posso correggere.
Possiamo portare anche gli esempi di cantanti famosi stonati.
Esatto, però come dovrei pormi? Cioè sbaglio se comunque ci provo o comunque dovrei dire... senti, io non lo so fare, sarà immorale, sarà triste, però devo avere il coraggio di ammettere a me stesso che non è la mia strada, perché questo può portarmi solo al fallimento.
Non è che ti porta al fallimento, ti porta a dover fare una fatica incredibile per non ottenere dei risultati. Beh, probabilmente quello che vuoi fare lo fai, però magari non performi come... Però se uno vuol fare il cantante, dipende anche che tipo di cantante vuol fare, anche quello, no? Perché... se ci sono appunto un minimo di condizioni, magari scegliere dentro quell'ambito lì, quella sfumatura dove magari puoi rendere, perché magari se vuoi fare il cantante, la voce di Bocelli non ce l'hai, però puoi fare il cantante anche come Jovanotti, che negli anni si è costruito delle competenze di base minime per poter cantare in modo assolutamente gradevole, ma nel tutto il resto è un'eccellenza. Certo. Cioè, se parli della preparazione dei dettagli, la cura della novità, è un modo di fare musica differente.
Cioè, certo.
Quindi a volte ci sono delle sfumature che ci sfuggono, bisogna vedere a che riferimenti ci caliamo. Certo che se uno si cala a un riferimento che non è realistico, poi dopo ognuno può fare quello che vuole nella vita. Io dico, se vuoi fare assolutamente quello è una passione che alla notte non ti fa dormire, pensi sempre a quello, comunque seguila, nella consapevolezza che poi devi saper calibrare qual è il livello dove puoi arrivare. Perché un po' la favola del tutto possono far tutti, se lo vuoi puoi, io con qualche capello bianco a un giovane come sei te o come i tanti giovani che ci sono, non mi va di raccontarla. Se voglio imbonirli glielo racconto, se voglio dirgli la verità gli dico tu puoi fare il tuo massimo e lo devi a te stesso, che è un po' diverso però. Vai a cercare qual è il posto dove puoi ottenere il tuo massimo, un posto anche che ti piaccia, che sia nelle tue passioni, nei tuoi interessi, certo. E lì puoi veramente divertirti.
Venendo, bellissime parole.
Non lo so, eh.
No.
Io non sono di certezze,
Ma apprezzo...
Metto in discussione sempre tutto. Io dico quello che penso, poi se qualcuno lo apprezza e ci si ritrova bene, se qualcuno si ritrova in altre cose, va benissimo.
Nel libro che hai scritto, che voglio far vedere, bellissimo, lo consiglio a tutti, non lo dico perché ci sei tuo ospite, ma perché è un libro, uno quando dice ho scritto un libro in cui parlo di lavoro, su come trovare la propria strada, come farcela, sembrano sempre, sai, quei libri da guru dove si dice tutto e niente. Invece questo è un libro molto concreto, si chiama Welcome to the Jungle. Prima di venire al perché del titolo e tutto, perché contiene un significato molto interessante, volevo chiederti, tu da tanti anni che lavori con i giovani, dici, lo spieghi bene in questo libro, hai identificato tre diverse tipologie di ragazzi e ragazze che si approcciano alla vita. Me ne parli?
Ma diciamo che quando tu ti stai avvicinando al mondo del lavoro, comunque stai incominciando a pensare a quello che può essere il tuo futuro, normalmente se parliamo dei ragazzi che per esempio stanno più o meno finendo il liceo o hanno appena iniziato l'università o stanno finendo la triennale o comunque sono intorno all'età tua, più o meno 21-22 anni, normalmente ti ritrovi o con delle persone che hanno le idee molto chiare, cioè significa voglio fare quella cosa lì, per esempio il caso tuo,
sì.
Okay? O perché ti interessa, perché hai capito che ti viene bene, o perché è una passione vera, e questi è interessante perché le statistiche di anni e anni di ricerche, principalmente americane, hanno dimostrato in un arco di tempo di una trentina d'anni, seguendo il percorso di queste persone qua, che fanno esattamente quello che hanno in testa. Quindi se tu vuoi fare quello che vuoi fare, sicuramente farei quello.
Il motivo
diventerai ricco? Non si sa.
Certo.
Non vuol dire che avrai successo, vuol dire che farai esattamente quella cosa lì.
Ed è perché sei così ossessionato da una cosa che
ossessionato.
A furia di martellare.
Perché la passione è ossessione. Cioè, se no confondiamo la passione con un interesse. Anche dal punto di vista dell'etimologia della parola sono due cose differenti, anche se vengono usate come sinonimi sono due cose completamente diverse, sia nell'atto pratico sia nel significato. La passione è una cosa che tocca il cuore, no? Quando sei innamorato non capisci più niente, pensi a quello e basta.
Devi farla quella cosa.
E ti inventi tutto, sei disposto anche a piangere la notte, farti buttare tutti i denti, però insisti. Quando sei interessato, interessi puoi avere anche più di uno e possono mutare con una certa facilità. Le passioni... per un bel po' rimane.
L'interesse può essere, in questo periodo sono preso dal tennis, vado a giocare a tennis, magari mi rompo le scatole tra due mesi.
L'interesse può essere, mi piace il tennis, piace lo sport, voglio lavorare nello sport, però mi piace anche scrivere, però mi piace anche quello, oppure mi vengono bene più cose. Quindi possono essere interessi, oppure mi vengono bene più cose. E cosa faccio? Mi vengono bene più cose, me ne piace più di una. È lì, è un momento delicato, no? Sono quelli che anche... Emily, non mi ricordo come si chiama, un'americana, ha parlato molto bene di questa questione dei multipotenziali, cioè che comunque...
Quindi i multipotenziali è il secondo gruppo di persone.
Il multipotenziale è il secondo gruppo, che non è solo una questione di abilità, ma può essere anche di interessi, può essere di circostanze, cioè mi vengono bene più cose, questi sono normalmente confusi perché vorrebbero correre dietro a più conigli, no? Però nella cultura anche contadina si dice se corri dietro due conigli non pigli anche uno, perché te li corri dietro e poi uno
chi troppo vuole non la stringe, quel famoso detto.
Ecco, però è troppo poco anche lì, invece nell'attuale scenario, ma in generale se andiamo a vedere anche, quindi bisogna vedere se una cosa che è nell'anima della persona, che gli vengono bene più cose e gli piace fare più cose. Io te l'ho detto prima, ma annoio a fare la stessa cosa, no? E oggi faccio da più di 12 anni, mi occupo di giovani, perché in realtà io nel tema giovani, che apparentemente è un tema, no? Aiutare i ragazzi a progettare la loro strada. Hai detto prima, insegno, scrivo, parlo, che sono tre cose diverse. Se io dovessi solo insegnare, molto probabilmente dopo un po' mi stufo, capito?
Però
perché ho bisogno di toccare con mano più cose.
Certo, non dici tantissime volte, magari c'è questa narrativa secondo la quale quando sai fare più cose
devi fare quella sempre.
Devi fare sempre. E invece possono coesistere queste cose.
È una relativa di
cose.
Noi vintage, boomer.
Invece
e in realtà oggi il mondo contemporaneo porterà a cambiare, si prevede, minimo 5 cappelli in una vita. Quindi queste persone qua in realtà potrebbero essere anche quelle più adatte, proprio perché naturalmente sono predisposte. E poi c'è il terzo gruppo, che invece che è quello che magari è distratto o è più interessato alla cosa dell'età, no? Perché poi c'è l'età, 18-20 anni, non è che tutti hanno sta voglia di pensare al lavoro, al futuro, cioè ci sta, cioè io non mi ricordo se a 20 anni pensavo a tutto questo futuro, facevo quello che veniva, e quindi ci sta che ci siano persone o che studiano e basta, fanno quella scelta lì. Si occupano principalmente di quello, pensano principalmente a studiare, a formarsi e poco altro, e a divertirsi. E quindi poi hanno bisogno, non hanno un'idea precisa, vanno un po' per tentativi, oppure perché l'amico fa quello, oppure perché mi piacerebbe studiare a Bologna, oppure perché ho capito. Vanno per tentativi e hanno bisogno invece, mentre i multipotenziali hanno bisogno di fare ordine.
Ecco, tu come consigli quei ragazzi lì, quelli che vogliono fare più cose? Cioè
quelli che vogliono fare più cose, sono estremamente pratico.
Io conosco tanti amici, tante persone che ipoteticamente sarebbero brave a fare più cose. Come fai a dire, ok, ora entro nel grande gioco della vita e ne scelgo solo una?
Intanto, consigli non sono in grado di darli, non sono in grado di darli neanche a me stesso. Posso dargli delle linee guida, delle idee su come muoversi per fare ordine. Ecco, chi ha questo tipo di scenario deve stare attento, attenta, per parità di genere, deve stare attento a non andare dietro troppi conigli contemporaneamente, perché poi rischi veramente di perdere anche fiducia, perché poi la sicurezza in sé si acquisisce non con la fantasia, con i risultati, anche piccoli, ma la fiducia viene ottenendo dei risultati. E io dico sempre che una cosa ecologica, ecco, per chi ha questo tipo di esigenza, è portare avanti più cose contemporaneamente, soprattutto in un'età, diciamo 18-24, ecco, in quell'età lì magari prendo un percorso di studi in un tema, sperimento anche in attività extra lavorative delle cose, cercando di capire anche, soprattutto se magari lo stesso tema, cioè le stesse cose possono finire anche dentro un kit di competenze da spendere. Cioè io per esempio le stesse competenze le spendo in tre attività differenti, quindi anche la fatica, fra virgolette, è una di essere competente, poi la spendo in più cose. Quindi soddisfo la mia anima di plurinteressato in questa cosa qua, però una molto probabilmente, una sola scelta, come si faceva una volta, fai sempre quello, non mi permette di rendere, perché mi verrà sempre il dubbio, è quella giusta, non è quella giusta, tutte queste no, cose che fastidio, ti rimane sempre il dubbio, e 2/3 massimo contemporaneamente.
Okay.
Ecco, questo anche perché ci sono degli studi. Okay? Sono degli studi che fino a 3 riesci a gestirle bene. Possono essere 3 cose diverse dentro lo stesso tema, oppure 3 cose completamente diverse portate avanti in modo parallelo, che non necessariamente devono essere professione, perché anche quella è l'altra cosa che bisogna. La persona plurinteressata è una questione proprio di che gli piacciono più cose, proprio una questione di soddisfazione rispetto a poter portare avanti delle cose che ti interessano. Quindi qualcosa può essere la professione, qualcos'altro può essere un'attività extra
parallela,
parallela,
diciamo.
A qual altra, tanto è vero perché mi è capitato con una stagista,
okay,
che ho avuto nella mia,
quindi diciamo, con una mia collega,
una tua collega, ma tanti tanti anni fa, dove io rispetto all'argomento, no, veniva da me a fare questo lavoro, gli avevo chiesto, mi doveva occuparsi di alcune cose per me molto importanti di progettazione, soprattutto del mio personal branding. Era una ragazza molto brava che veniva da lettere moderne, molto, veramente brava. E quindi gli dicevo quanto era importante quello che poteva fare con me, quindi cioè, una cosa anche a te ti piace. A un certo punto gli ho detto: calma, il lavoro, questo lavoro qua mi interessa, ma non è la mia passione. La mia passione è la politica, fare politica, ma non sarà mai la mia professione, la mia passione, è una scelta. La mia passione è il mio tempo libero. Quindi ho capito, allora non è che uno per forza della sua passione deve farci il lavoro, potrebbe anche sfogare le sue passioni fuori al lavoro e il lavoro diventa funzionale magari a mantenersi la passione.
Certo.
Cioè, sai com'è?
Questa cosa
ti tranquillizza anche perché magari fai un lavoro che non ti piace, ipotizzo, no? Però ti dà quelle risorse per sfogare la tua passione, va bene o è sbagliato? Probabilmente è giusto.
Beh, è una cosa.
Potrebbe essere giusto.
È una cosa molto bella. Mi sono venuti in mente due esempi. Uno l'ha fatto ormai Carlo Vanzini, lo salutiamo, è diventato ciao, protagonista di questa, cioè, di questa chiacchierata.
Co-protagonista.
Ci starebbe bene lì. Dovevamo mettere un cartonato di Carlo su.
No, facciamo una a tre.
Sì, una prossima puntata sarebbe interessante perché proprio lui raccontava nei momenti magari più difficili. Ti è piaciuta quella puntata?
Sì,
mi fa molto piacere.
A parte che la sua, che uno no, quando sente. Quando stima delle persone perché sanno fare il loro lavoro, poi le vedi di così, è bello.
Sì, con lui, ma anche con te, si percepisce proprio che insomma, parlate di cose di cui siete innamorati, di cui siete appassionati. Lui diceva, a me ad esempio lo
competenti.
Sci, l'essere, cosa ho detto io?
Competenti.
Innamorati.
Innamorati e appassionati non basta.
Perché sono interessi.
Con me,
però la passione
io di
me
giovani
detto...
posso parlare con chiunque,
okay,
a qualsiasi livello, perché so di cosa parlo.
Certo.
E qui...
No, no, hai so fatto bene. Poi sono il tuo stagista, quindi hai fatto bene a bacchettarmi.
No, non bacchettarmi, è così.
Diceva Carlo Vanzini che, ad esempio, nei momenti più tosti del suo lavoro, quando magari le cose non andavano, l'essere maestro di sci, quindi avere questa cosa parallela che nulla che aveva a che vedere col suo lavoro, lo aiutava, perché era come una fuga dalla realtà, una cosa che lo stimolava, ma sotto un altro punto di vista. Su quello che dicevi adesso, mi è venuta in mente una frase, non di un grande poeta, ma di Fedez, che dice... Qualunque passione, quando diventa lavoro, è sempre più lavoro e meno passione.
Cioè,
ed è un po' quello che dici tu.
C'è un po' quello che mi ha detto questa ragazza, che mi ha fatto riflettere molto. Parliamo proprio all'inizio, nel 2011-2012, quando proprio iniziavo a occuparmi molto di giovani. Mi ha fatto riflettere. Cioè, il discorso della passione è veramente una trappola tremenda, può essere. Prima di tutto perché quando... per esempio si va a parlare all'università quando si fanno gli open day, queste cose qua, quando si fanno i job meeting, molti manager come me... tendono a semplificare il discorso, no? Dicendo seguite le vostre passioni oppure appunto credici.
Che sembra sempre la classica frase fatta.
È anche così, però attenzione, se io non ho passione sono sbagliato. Guardate che tornando al discorso di percentuali, perché poi diciamo, come diceva il mio professore di statistica, lo dovrei dire in dialetto, ma
dillo.
La statistica ne frega un cazzo, mani show. Che non gli frega niente a nessuno.
Non servono i sottotitoli, credo.
Cioè, nelle statistiche frase. Fondamentalmente la gente non neanche ne capisce. Però alcune cose ti danno un'indicazione, cioè se le statistiche di 30 anni dicono che le persone che hanno un obiettivo dichiarato o una passione dirompente sono meno dell'1% di tutta la popolazione studentesca mondiale, io non posso andare ai ragazzi di 20 anni e dirgli seguite le vostre passioni, non ce l'ha nessuno una passione dichiarata, sono pochissimi. Non confondiamo le passioni con gli interessi, un errore clamoroso.
Infatti,
allora, quando io parlo di passione, devo parlare agli appassionati, con quel rischio che dice Fedez c'è perché effettivamente per me è successo così. Cioè, per me la pallacanestro, lo sport, era una passione. Quando è diventato lavoro professionistico sono arrivato in overdose. Tanto è vero che quando c'è stata l'evoluzione verso il nuovo, in realtà era già qualche anno che dentro di me dicevo... Ma mi motiva ancora questo lavoro, al di là che guadagno bene, che posso mettere il milione di cash, quello che vuoi? No. Se non ti motiva e apparentemente è la tua passione, c'è qualcosa che probabilmente nel percorso è mutato. E quindi sì, bisogna stare attenti perché se ti identifichi con la passione ci può essere anche questo rischio, però anche lì è soggettivo, cioè, ci può essere.
E infatti tu dici i veri appassionati sono meno dell'1%, il terzo gruppo a cui fai riferimento dell'età mia. No, parliamo
di studenti.
Facciamo un esempio, tantissimi ragazzi e ragazze della mia età, tu adesso mi stai dicendo che la maggior parte di quelli che hanno la mia età sono quelli che non hanno una passione dichiarata, che magari si sentono sbagliati solo perché...
Sì, perché sento dire,
non è...
segui le tue passioni, segui le
esatto.
Perché poi se non ce l'ho, lo so sbagliato.
Esatto. Com'è che si deve comportare...
Non c'è nessuno, una passione dichiarata, pochissimi.
E tu che cosa dici invece a tutti? Non uso la frase che ho detto prima perché tu non sei... Hai detto, non sono nessuno per dare consigli, però cosa dici a... quelli della mia età che si sentono sbagliati perché non hanno una passione, cioè qual è il modo?
Intanto potrebbero essere nel gruppo di quelli che hanno più
come
interessi,
dovrebbero fare,
no?
Più
come
che
dicevamo prima, quelli che hanno più interessi, quindi bisogna un po' allenarsi, dargli delle linee guida.
Però tutti abbiamo quell'amico che arriva, ti faccio un esempio stupido, è in quinta liceo e dici ma io non ho talenti, non so cosa fare. Cosa bisogna dire a una persona così? Cioè, come deve comportarsi?
Anche, perché anche sul discorso del talento, un'altra cosa, no? Cercate i vostri talenti. Ma cosa è questo talento? Cioè, io ci ho pensato tante volte, anche lì porti fuori strada le persone, perché una persona che ha una memoria di ferro è gentile, è una virtù o un talento? Dipende da dove la metti. Se lo metti in una reception, è un super talento. Io mi ricordo un tubo, uno che si ricorda i nomi di tutti, è probabilmente lì può diventare una superstar. E te lo dico perché l'ho visto con i miei occhi, ho visto proprio nel gruppo Armani, ho visto trasferire una persona che era alla reception in un ruolo molto più importante perché era gentile, perché si ricordava tutti i nomi di tutti. Io la prima volta che sono andato nell'azienda, questa persona quando sono entrato mi ha chiamato buongiorno signor Zanca, mai visto in vita mia. Lui aveva già memorizzato il nome, ma non è che lo faceva con me, lo faceva con tutti. Io ho visto... mi ricordo un giorno a Madonna di Campiglio in un rifugio c'era una ragazza che prendiamo il caffè, barista, prendiamo il caffè un giorno. Il giorno dopo vado a prendere il caffè, Lucio vuole lo stesso caffè di ieri, ma perché lei sentiva il nome, si memorizzava il nome, non il mio, di tutti. Ma poi è girata. Cioè, allora, quello è un talento o non è un talento? Dipende che cosa va a fare. Perché se fa un lavoro di pubbliche relazioni, io... potrei non ricordarmi il nome tuo fra un minuto, adesso mai sì, ma uno che si occupa di pubbliche relazioni, quindi ci sono delle abilità che possono essere delle grandi risorse, dipende da dove le usi. Quindi anche il discorso del talento, che poi viene confuso con quelli che hanno...
la voce di Michael Jackson.
Gli è arrivato, cioè Mozart, gli è arrivato... Anche lì i talenti naturali, cioè quelli che gli vedono una cosa, nascono che già la sanno fare. Quanti sono? Lo 0,6 di tutta la popolazione tedesca del mondo.
Molto pochi.
C'è una grande differenza fra Beethoven e Mozart. Perché Beethoven o Ronaldo... per fare degli esempi pratici,
come Ronaldo e Messi.
Messi gli aveva il pallone che era già lì. Ronaldo se l'è costruito, che non vuol dire che è meno talentuoso, vuol dire che però ha capito che poteva far bene e bum 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 faceva bum 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 bum, non arrivava a quel livello lì. Mentre Messi, anche se si riposa, o Maradona il giorno dopo gioca uguale.
Infatti
o no.
No, è vero,
infatti. Quindi non è che anche lì bisogna stare attenti. Io dico che bisogna capire quali sono le qualità personali che mi contraddistinguono e capire quelle qualità se posso metterle magari in un'area di interesse, perché probabilmente lì mi permette di performare. Oppure se non lo so, fare delle sperimentazioni per capire dove magari potrei svilupparmi, perché magari un'attitudine ce l'ho in potenziale ma non me la riconosco o ancora non lo... Ecco, allora che dai 18 ai 28 anni, voi ragazzi, la prima cosa che dovete fare, che qui dovete, dico, quindi è proprio un consiglio vero e proprio, è sperimentare, curiosare, capire, cercare di stare svegli per capire dove la cosa ti funziona, perché è lì che bisogna battere il ferro, probabilmente, soprattutto se è collegato a un argomento che ti interessa.
Tu nel tuo libro parli...
L'ho semplificato un po', però è così.
No, certo, tu parli del metodo spoiler box.
Sì, inventare. Tanto,
che è una cosa che ti sei inventato tu, me ne parli un po' meglio.
Che sono inventate con i ragazzi.
Con tutta l'esperienza che hai fatto, però è molto interessante.
Con i ragazzi con cui lavoravo in quel periodo lì, in quel periodo facevo progetti, docente all'Università di Bologna, al campus di Rimini, dove proprio facevo dei... laboratori annuali, come si fa nelle università americane, quindi percorsi annuali dove aiuti le persone a progettare la loro strada. Te pensa che negli Stati Uniti addirittura questi percorsi sono con triennali con voto, cioè una materia.
Certo.
Da noi l'orientamento ancora si fa in maniera sicuramente non contemporanea. Ecco, non voglio dare altri giudizi, però si fa con dei presupposti che per i ragazzi come voi non funzioneranno mai. E questo si fa fatica a capirlo per il semplice fatto che quando si progettano queste cose non si chiede a voi. Io ho fatto sempre il contrario. Ho detto, ok, dobbiamo fare questa cosa, quindi come la facciamo? Cosa ti serve? Cioè, ho chiesto, devo fare una cosa per te, la chiedo a te.
Certo, certo.
Sembra cosa più, intanto le informazioni le raccolgo a chi deve usare quella roba lì. E quindi è successo che abbiamo cominciato a sperimentare, le cose sono andate super bene, proprio perché erano molto calibrate, quindi c'è questo bisogno, facciamo qualcosa per soddisfare questo bisogno, e vedi, lo sottolinea anche il cane, questa è la cosa giusta.
Non so se si senta, ringraziamo un cane che è qua nei dintorni, che sta abbaiando.
Sottolinea, dice,
sono d'accordo con te, Lucio, sono d'accordo con te.
Dicevo, poi a un certo punto, siccome all'università, in generale nei contesti di alto livello, poi a un certo punto tu devi anche tirare fuori delle cose che non dico che siano certificabili o da certificare al MIUR, queste cose qua, però devi in qualche modo identificarlo. Quindi o che sia metodo o che siano tools precisi, non è che puoi andare all'università e dire ok, facciamo una camminata sui carboni ardenti così trovate la vostra strada, no, devi portare delle cose che poi alla fine dell'anno devono essere misurabili e i ragazzi devono avere delle cose concrete che si portano a casa.
Certo.
E allora, siccome si era sviluppato un certo tipo di discorso, diciamo di linee guida logiche, e quando ci sono delle linee logiche dal punto di vista della ricerca, si dice che è un metodo, allora bene, bisogna dargli un nome, se vogliamo registrarlo, bisogna dargli un nome. E a me mi veniva Giovani Coraggiosi, cose tipo da Dalle Morandi, da boomer vero, no? Però vedevo che proprio non pigliava. Quelli comunque, ragazzi, come lo chiamiamo questo? A che un giorno Chiara Lolli, che era una mia collaboratrice, che ha lavorato con me 5 anni, in Target ovviamente era, e un giorno è arrivata, fa, Lucio, i ragazzi devono capire che devono essere degli spoiler. Cioè, per me spoiler, io purtroppo sono vecchio, e quindi anziano, per me spoiler è quello che rompeva le balle nel cinema, no? Rompi, sì, balle. Invece nel linguaggio...
Se può consolarti che ne ho 22 anch'io, l'ho sempre usato per quello.
Invece no, invece i giovani contemporanei spoilerare, più o meno si dice così, lo interpretano in maniera molto più ampia, che anche sopprima una cosa, la dico anche, ma la sopprima.
Certo.
E questo concetto ha funzionato molto bene, perché noi dobbiamo sapere spoilerare il nostro futuro, interessante. A me non mi funziona, ai ragazzi funziona subito. Cioè se io dico tu devi... quindi spoilerare in che senso? Essere spoiler nel senso che capace di raccogliere quelle informazioni che mi consentono di vedere uno scenario in anticipo. Quindi il concetto di giocare d'anticipo. Non aspettare i 28 anni per iniziare a progettare, ma incominciare prima a raccogliere quelle informazioni, a spoilerarle, perché se io spoilero prima il mio futuro, magari riesco poi a organizzarlo. Il box, quindi spoiler, il box, questa parola inventata, spoiler box, il box invece è proprio il core del metodo, delle linee guida, perché io se sono nelle 3 posizioni che abbiamo detto prima, l'appassionato, il multipotenziale, non abbiamo detto la terza, che molti dicono gli indecisi, i confusi, che non sanno dove iniziare, a me non piacciono le definizioni al rovescio, cioè il negativo. Per me sono persone che hanno fatto una scelta, per esempio, di studiare e basta, e quindi io le chiamo in training. Cioè persone che hanno scelto di stare per un periodo
anche
in training.
Anche perché per fare determinati lavori solo quello puoi fare.
E quindi se si trovi in queste fasce, in questi gruppi, da dove parti poi per comporre delle ipotesi, dei prototipi? Se vuoi cambiare lavoro, prima parlavamo di me, cosa ho fatto? Cioè, com'è che sono arrivato a occuparmi di sviluppo di carriera? Perché questo fa capire anche dove siamo arrivati a Spoilerbox, perché io nel 2009, quando ho fatto il primo anno, diciamo, di cuscinetto fra continuo a fare quello che faccio o mi dirigo veramente all'altra parte, siccome non sono un kamikaze perché non vengo dalla cultura orientale, ma sono un po' vado per poi quando mi arrivano le cose, piedi per terra e capire se sono concrete e fattibili. E quindi ho preso un periodo per vedere queste cose qua, poi ho fatto i miei prototipi. Come li ho fatti questi prototipi? Ho valutato su quello che avevo accumulato fino a quel momento, ho cercato di fare delle pozioni differenti, sono venute delle ipotesi, fra cui occuparmi di sviluppo di risorse umane o di comunicazione. Allora, quindi ognuno di noi, tu hai 21 anni, uno ne ha 55, un altro ne ha 30, 40, ognuno di noi ha un box, una scatola, dove ha accumulato tutto quello che si può accumulare. Cioè, anche se uno ha vissuto in un cucuzzo della montagna sperduto, filo spinato, avrà accumulato delle cose da cui può partire per fare delle cose logiche, a seconda di dove ovviamente puoi mettere quegli elementi. Quindi dentro il box è il contenitore degli elementi di qualità personali, di competenze acquisite, di conoscenze di alcuni argomenti, di network, di rete di supporto, di risorse speciali, di esperienze fatte di qualunque tipo che possono darci delle indicazioni. Andando la scatola ci serve proprio per tirar fuori tutti gli elementi, perché l'altra cosa che è triste, perché è tipica della generazione contemporanea, è che è una generazione con un potenziale, e lo dico con cognizione di causa, quindi su questo sono pur disposto a difendere quello che dico di fronte a qualsiasi tipo di opposizione. Voi, perché te sei in target, siete una generazione con delle qualità potenziali che non sono mai viste, okay? Soprattutto perché il mondo contemporaneo richiede proprio un certo tipo di attitudini e competenze.
Devi essere più sul pezzo, diciamo.
No, proprio parlo di quello che parliamo dal punto di vista digitale, questo, quella. Cioè, certo. Voi avete delle potenzialità importanti, però allo stesso tempo, proprio perché non c'è la percezione di quello che io ho accumulato, ma si parte dal presupposto, io non ce l'ho, c'è questa cosa del paragone, no? Che sfascia proprio l'autostima, perché si guarda sempre il proprio box in paragone a qualcun altro. No, il tuo box lo devi innanzitutto aprire, andare a vedere cosa c'è dentro. Quello che c'è dentro vale a prescindere, perché è il tuo.
Interessantissimo.
Punto.
Bellissimo.
Se tu non parti dal fatto che quel box lì comunque vale perché è il tuo e non è uguale al tuo, è impossibile. Quindi, per quanto io voglio assomigliare a te, posso farti gli sforzi che voglio, io sarò comunque diverso, anche se andiamo a fare la stessa professione. Allora, questa è una cosa fondamentale per lo sviluppo dell'autostima, perché se anche ci avessi appunto un'attitudine che può essere valida per costruire un mio percorso logico e dove posso magari anche performare, magari anche difficilissimo, ma realistico, ecco che la motivazione ti viene. Da dove ti viene la motivazione? Da qualcuno che ti dice motivati? No, la motivazione ti viene da un orizzonte ben identificabile, okay? Anche complicato da raggiungere, ma realistico. Io in 55 anni non ho mai conosciuto uno o una che si è motivata di fronte all'impossibilità.
Bello, bellissimo.
Butta giù il muro, sì, la prima volta che batti la testa con un muro torni indietro. Se invece tu dietro il muro vedi qualcosa di realistico, lo sei disposta anche a batterci la
testa. Sei anche più portato ad andarci.
Sei disposta a prendere e a affrontare le normali difficoltà che ci sono anche nei percorsi più lineari. Anche nei percorsi più lineari prima o poi verranno delle difficoltà clamorose, lo sappiamo quando andiamo a vedere la vita professionale di tutti. Tu mi parli delle cose che mi sono andate bene, ma io se ti parlo di quelle che sono andate male, meglio
infatti,
che non ci penso. Mi
sarebbe stata una domanda che ti avrei fatto dopo, però a sto punto te la faccio adesso. Mi racconti
il muro della mia città che dovevo morire. Perché nello sport.
Per motivi sportivi.
Certo, tu nello sport quando fai il dirigente.
Ed è quello il momento che tu identifichi come il peggiore della tua vita professionale, della tua carriera.
Sì, ma anche quello che magari mi ha permesso di crescere di più.
E in quei momenti lì so che può essere banale dirlo, com'è che bisogna comportarsi? Bisogna mettere i paraocchi e andare avanti per la propria strada, consapevoli che la vita
ricetta,
è fatta di...
Io avevo i miei amici più cari che mi dicevano proprio testuali parole, lo so come fai, perché se fossi io sarei già andato al manicomio.
Certo.
Diciamo che io, forse per quella cosa che dicevamo prima, io penso che sia quello. Penso che il DNA del profugo, no? Perché ragazzi, io ci penso tante volte alla storia di mia nonna, cioè una persona che è molto benestante, che da un giorno all'altro parte con un baule, punto, e dentro quel baule ha potuto mettere 4-5 cose, riparte da zero e non sai cosa la vita ti prospetta.
Ti riserverà.
E non è una scelta, non è che fai l'immigrato perché vuoi andare a lavorare a Torino, cioè sei costretto a fuggire, se no ti ammazzano, è una roba diversa. Io penso che probabilmente questa cosa è nel mio DNA, cioè nel senso che ho una capacità, mi agito, ma ho una capacità di sopportazione che probabilmente fa parte del mio DNA che supera ogni limite. Cioè posso sopportare quasi qualsiasi cosa. Quasi.
Quasi. Poi è meglio non mettere troppo a dura prova
no,
quella lì. Però di base. Vorrei dare, visto che tu hai scritto un libro che io considero molto concreto, con degli spunti veramente pragmatici, concreti, fattibili, parliamo un po' di soldi, nel senso che tantissime problematiche che i giovani di oggi hanno quando entrano nel mondo del lavoro sono proprio le condizioni dei contratti, eccetera. Visto che tu un po' ne parli in un capitolo di questo libro, vorrei chiederti come fa un ragazzo, una ragazza che oggi ha 20, 25, 30 anni a capire quanto deve essere pagato o pagata per fare un determinato lavoro.
Ah, intanto bisogna anche qui prendere atto del fatto che per le condizioni che avete in questo periodo per me siete degli eroi. Perché io per esempio ho allenato, mi ricordo benissimo, il primo contratto da allenatore del settore giovanile era 1,5 milioni all'anno, cioè significa 150.000 lire, cioè niente, non facevo pari neanche con la benzina, e quindi sarei portato sempre da boomer a dire devi accettare tutto, però i tempi sono cambiati. I tempi sono cambiati e non, io lì ho accettato tutto perché avevo una passione dichiarata, discorso di prima. Quindi di fronte a un'evidente difficoltà, perché pensare di vivere con 150.000 lire al mese era impossibile, però io volevo far quello. Quindi intanto la prima cosa qual è, innanzitutto per essere liberi di poter scegliere bisogna informarsi, bisogna essere informati, quindi i ragazzi è importante che sappiano quali sono i contratti che sono a disposizione di un ragazzo, una ragazza che inizia a fare il primo passo nel mondo del lavoro. La seconda, perché quello è importante, perché se quello è a disposizione io quello lo vorrei, perché non devo averlo. Cioè se è previsto, ed è corretto che sia così, perché non siamo più nei primi del Novecento, no? Siamo in una ipotetica società civile dove se una persona fa una cosa ed è previsto che venga pagata in un certo modo, bisogna pagarla, non è che bisogna pagare diversamente, se no andiamo fuori strada. E non è un discorso né di destra né di sinistra, ecco, deve essere così, perché è giusto che sia così nel 2023. Poi bisogna, appunto, perché è importante giocare d'anticipo, spoilerare? Perché se io ho chiaro che cosa ricevo da quel tipo, per esempio, di stage, ok? Che magari è, fra virgolette, apparentemente sottopagato perché la legge prevede 500 euro, ma io lavoro come quello che... Allora, anche lì non c'entra niente il paragone, c'entra il progetto. Cioè, se io vado... Quando sono andato ad allenare nel settore giovanile a Scavolini Basket, quella volta che quando sono entrato nell'87 hanno vinto il primo scudetto, cioè parliamo quindi della società numero uno. E per me, io quando andiamo all'università paghiamo. E io lì in realtà stavo andando a fare l'università. Ok? Quindi è vero che stavo lavorando, ma è anche vero che lì potevo imparare delle cose che da qualche altra parte, se anche mi davano milioni di lire al mese, non avrei mai imparato. Allora, questo non vuol dire che bisogna accettare tutto, perché io non sopporto quando si dice i ragazzi non hanno voglia di faticare. Non hanno voglia di faticare perché non vedo il progetto. Cioè, ritorniamo ai discorsi di prima, perché io dovrei accettare tutto se non vedo un progetto? È difficile, ma perché io 20 anni lo accettavo, ma col cavolo che accettavo una roba se... Certo, se c'ho una necessità clamorosa, cioè significa che non mangio, che non vivo, ma il mondo è cambiato, cioè voi giovani di oggi non avete, ci sono state tre fasi fondamentali nell'approccio al lavoro, diciamo dai primi del Novecento fino al primo dopoguerra c'era la necessità di mangiare, che è una cosa, una motivazione, certo, forte, beh, sì. Cioè io faccio quella cosa lì, vado a zappare la terra o vado a lavorare in una fabbrica perché devo vivere, ho bisogno di soldi per vivere. Prima, e quello ha funzionato con quei criteri lì. Poi si è passati a una fase che è quella che riguarda anche me, che è il posizionamento identitario. Cioè noi volevamo acquisire, quando avevo la tua età, sognavo un certo posizionamento dentro una società che sta formando. Oggi voi avete, parlo di voi, i ragazzi che sono la maggioranza, che hanno delle cose interessanti da dire, non parlo delle superstar, quelle vanno da solo, quel gruppone di ragazzi interessanti che è la maggioranza, e lo dico a tutte le persone che me lo chiedono, dove li andiamo a intrecciare, ecco, bisogna rintracciarli, ma sono la maggioranza, i ragazzi molto interessanti, e lì è una questione di calibrazione. Che cosa cercano i ragazzi contemporanei? I ragazzi contemporanei non cercano né una né l'altra cosa che ho detto prima, né il bisogno di mangiare ancora, perché quelli che lo cercano sono motivati.
Certo.
Che non sono motivati. Quelli che non mangiano, sta tranquillo che sono disposti a tutto. Quelli che hanno un bisogno di un riscatto sociale o di un posizionamento, per esempio, statistiche americane, non italiane, perché non le ho, statistiche americane, oggi nel 2023 le persone che stanno facendo tante cose interessanti di valore e che si predispongono al successo, guarda caso, sono immigrati, non sono americani autoctoni, non sono americani nati in America. Questo fa riflettere.
Sono quelli che hanno più
fame. Allora, però non è che se uno non ha fame è sbagliato, è cambiato il presupposto. Allora, qual è la fame che ha oggi il giovane valido, che ha studiato, che ha un senso, che sa articolare un discorso, che gli piace? È la trascendenza. Cioè vogliono vedere visioni, vogliono sentirsi parte di un progetto. Cioè quando... Anche qui ci sono proprio statistiche del professor della Statale di Milano, fra l'altro, del professor Rosina, che le ho sentite dire, molto interessanti, dove proprio se tu chiedi ai ragazzi che cosa vuoi da un'azienda, ti chiedono essere riconosciuti, mica ti chiedono stipendio, quindi ma chiedono super stipendio, no, guarda cosa ti chiedono prima, ti chiedono sentirsi parte di un progetto. Di sentire che stanno contribuendo a qualcosa, sentire che contribuiscono al benessere aziendale, cioè nel senso al clima aziendale, che sono statistiche, che vogliono sentirsi che contribuiscono, per esempio, alla digitalizzazione di quelli come me, dei boomer. Cioè al fatto che loro portano delle cose che sono utili per far crescere delle competenze nuove. Tu allora, se fai un colloquio a un giovane interessante, devi sapere che cerca quelle cose lì, perché altrimenti non viene. Cioè, e dopo è chiaro che ti chiede anche quanto guadagno, tornando al discorso di prima. Ma tu gli puoi dire anche, la maggior parte dei ragazzi, puoi dire anche, ma se queste cose non arrivano, poi dopo qualche mese vanno via, infatti vanno via. Ah, troviamo i ragazzi validi, poi vanno via perché gli mancano alcune cose.
Altre
quindi
cose prima
non è né giusto né sbagliato, bisogna calibrarsi, cioè il mondo del lavoro e i giovani si devono conoscere, si conoscono poco, i giovani non conoscono il mondo del lavoro, il mondo del lavoro non conosce i giovani, bisogna creare un momento di dialogo condiviso rispetto a trovare delle soluzioni, perché il mondo del lavoro non può fare meno dei giovani e i giovani non possono fare meno del mondo del lavoro.
Senti Lucio, a una persona che ha fatto il manager, quindi uomo di numeri, e lo sai ancora, ma anche a uno che insegna ai giovani, insegna alle aziende come comportarsi in determinati contesti, come approcciarsi alla vita, e abbiamo appena parlato di soldi, non posso non chiederti come si fa a chiedere un aumento? È una domanda che mi è appena venuta mentre ti sentivo parlare.
È una domanda che mi fanno spesso quando faccio i lavori aziendali e seguo i manager.
Come si fa a chiedere un aumento?
Come si fa? Anche lì...
Perché è un grande tabù.
Anche lì come si fa, bisognerebbe contestualizzare le situazioni, però in generale anche l'aumento non va visto come un aumento, cioè nel senso che quando è che un'azienda o l'azienda ti fa un regalo, allora quella è un'altra cosa, perché ha deciso che fai dei regali, ma altrimenti l'aumento, il passaggio di carriera è sempre commisurato al vantaggio, quindi bisogna allenarsi a saper presentare la propria richiesta come non una cosa che riguarda solo me, ma un oggettivo vantaggio
per l'azienda.
Per entrambi. Cioè, la famosa catena del sì, ma se io faccio questa cosa qua, l'azienda ha un vantaggio, sì. Se io lavoro così, sì, quindi è giusto anche che per far questo
ci guadagni anche l'azienda.
Sì, per forza. Certo. O se è un no, però costringi e porti l'azienda o chi deve a darti una spiegazione, se no è voglio di più, no, voglio di più, sì. Invece il processo di costruzione di un percorso passa attraverso un dialogo ben fatto. Avviene questo nelle aziende? Poco. Poco perché anche lì nella gestione, che è bruttissima la parola gestione delle risorse umane, io quando vedo che persone si occupano della gestione delle risorse umane già mi viene la pelle d'oca. Tu ti occupi dello sviluppo delle risorse umane, non della gestione. Perché c'è cioè, gestione. Ma, cioè,
è un termine anche, che ti no, dà la percezione di no, mobilità totale, no,
grazie,
certo.
Perché una cosa che, ecco, quali sono le aziende nella storia, le squadre nella storia che hanno ottenuto risultati solidi e duraturi nel tempo? Perché vincere un campionato può anche capitare. Stare per tanti anni, vincere ogni tanto un campionato e stare sempre nelle prime quattro significa che sono risultati solidi e duraturi nel tempo. Allora, le aziende o le organizzazioni che riescono ad avere risultati solidi e duraturi nel tempo, nella mia visione, sono persone che hanno ben chiaro questa cosa qua, che non stanno lavorando per raggiungere dei risultati utilizzando delle persone, ma lavorano con delle persone per raggiungere i risultati. È completamente diverso, basta ribaltare la frase, ma è fondamentale.
Che squadra di
volta. Però è così.
No, perché ora che parlavi dei risultati del basket, prima non ti ho chiesto qual è la tua squadra di basket preferita.
Non lo posso dire, se no mi riscrivo un'altra volta che devo morire.
No, dai, dimmi, non puoi non dirla, non puoi. Dimmi solo se sei italiano o statunitense anche dell'NBA.
Squadra, beh, la mia squadra di cuore ti direi in questo nella mia vita senz'altro i Boston Celtics.
Ok. E un giocatore?
Giocatori io sono legato ai miei giocatori e il giocatore che ho proprio amato di più nel senso proprio di tutto quello che aveva è Melvin Booker, che fra l'altro ha giocato anche qui a Milano. Persona straordinaria, giocatore eccellente proprio, magari non sai neanche chi è, però
no, non so chi sia perché sai della mia
ignoranza. È il padre di Devin Booker che gioca okay. nei Phoenix Suns
e non so neanche chi sia loro, però vabbè, non lo
chi
dire,
segue
non
l'NBA
dire.
Lo sa
chi segue l'NBA lo
sa, ma una persona
insulteranno me perché diranno intervisti uno dei più grandi manager italiani del basket
Booker,
e non sa nulla
Devin
di basket.
Ma l'avrei parlato di tutte le squadre dove andavo, l'ho avuto a Pesaro, poi l'ho avuto l'ho riavuto appeso più volte e poi quando ero venuto a Milano volevo che rimanesse perché quando sono venuto ha fatto l'ultimo anno, però mi ha detto che era stanco, non c'è più voglia di fare la preparazione. Mi ha detto se posso venire a fine della preparazione. Detto, non credo, non
forse non è un investimento che
no io l'avrei anche rischiato perché sapevo che sarebbe arrivato anche abbastanza preparato, però è difficile fare delle eccezioni di questo tipo nell'NBA è un po' più facile. La mentalità americana pragmatica, dico ok, io lo voglio, vuoi arrivare dopo, arriva dopo.
Qui un po'
devi arrivare così, fa te.
Certo.
Da noi si dice devi arrivare così, fa te.
Ma lascia stare.
Vanno tutti in crisi esistenziale.
E un consiglio, mi piace sempre chiedere alle persone di cui divento stagista qual è un grande consiglio che hanno ricevuto da un proprio mentore. Io voglio chiederti un consiglio che ti ha dato il tuo ex capo Giorgio Armani, Re Giorgio.
No, io non l'ho conosciuto a sufficienza. Non l'ho conosciuto a sufficienza perché chiaramente è una persona di talmente tanti impegni che io ho avuto l'onore e la fortuna di farci un bellissimo colloquio quando il giorno che sono stato assunto. Ecco, la cosa ti posso dire che è trasversale, perché io ho avuto la fortuna di lavorare con grandi imprenditori, grandissimi imprenditori come Giorgio Armani, come Walter Scavolini, come Claudio Sabatini della Virtus Bologna, come anche Mazza, il proprietario di Premiata, azienda Premiata, okay. Basso e Cannella, cioè persone, professionisti, ne conosco tantissimi, anche amici, e ho visto che questa cosa è assolutamente trasversale. Mi ricordo che in questo colloquio dove... Ecco, intanto la cosa che mi ha colpito, che poi ho capito che è fondamentale, è il fatto che queste persone qui sono molto curiose. Cioè, quando hanno di fronte una persona nuova, veramente vogliono capire chi hanno davanti. E quindi mi ricordo che mi ha fatto un sacco di domande. E poi a un certo punto, alla fine, ha finito con questa frase che me la ricorderò tutta la vita e lo ringrazierò solo per questa frase tutta la vita, che mi ha detto: ricordati Lucio che io tutte le mattine vado a lavorare per il gruppo Armani perché la mia persona viene dopo la mia azienda. Insomma, detto da Giorgio Armani, dici io meglio che vado a lavorare seriamente perché sennò non arrivo neanche al giorno dopo, capito?
Infatti nel tuo libro c'è una parte in cui tu dici: una delle sfide più grandi quando sono arrivato, dimmi poi se la dico correttamente, però almeno questo è quello che ho percepito.
Infatti,
io,
cioè, è mitologico, no, i comportamenti del signor Armani che ancora va a pulire le vetrine.
Beh, assolutamente, si era visto nel periodo del Covid, sappiamo, che era fuori a sistemare con i camici eccetera.
Sono quelle persone
tu dici, perché secondo me può uscire un altro spunto interessante per chi ci ascolta e guarda: quando sono arrivato a Milano all'Armani Olimpia Milano ed ero all'apice, diciamo, della mia carriera, la sfida più grande è stata, cioè forse è sbagliato dire rimanere con i piedi per terra, però è stata non perdere la mia vera essenza, no? Perché un attimo immagino sentirti sto cavolo quando arrivi a quei livelli lì.
Sì, ci sono delle situazioni dove rischi di essere senza dubbio fagocitato, no? La grande città, i grandi gruppi industriali.
Tu lì come hai fatto a non perdere te stesso?
Ma no, l'ho perso.
L'hai perso?
In alcuni momenti è stato forse quello che mi ha fatto capire che... Cioè io sono consapevole che qui a Milano ho reso il 20% di quello che valgo. Ma non per responsabilità di chi era lì o delle persone, ma proprio perché... nelle famose decisioni da prendere prima e prendere dopo, non avevo calibrato bene chi ero io come Lucio Zanca, non come direttore generale, in quel momento lì, e che cosa veramente volevo nella mia vita in quel momento. Però era un treno che lì non avevi scelta, lì su quel treno dovevi salire, punto. Poi ti aggiustavi dentro. Però l'aggiustamento, quando mi sono aggiustato dentro, ho capito che in realtà io non era una questione di Olimpia o Pesaro o Bologna, poteva essere qualsiasi squadra. Ho capito che io invece ero pronto a fare una cosa completamente mia. Cioè io ho capito che in quel momento ho capito che la mia essenza chiedeva libertà professionale, e una cosa fondamentale che tutti i ragazzi devono sapere, ma anche chiunque, che tu quando sei un lavoratore dipendente, anche se sei il top manager dei top manager, dipendi. Quando fai il libero professionista ti assumi il rischio della tua libertà. E quindi sono due posizioni diverse. È forse sempre per quel famoso DNA di prima, dove io non me la sento di avere una patria. La patria me la decido io qual è. E questo probabilmente in quel momento era anacronistico. Cioè, poi questo non vuol dire che magari nello sport poi ho lavorato in altre forme, in tante altre anche discipline in questi anni, aiutando tante situazioni nello sport. Però probabilmente, ecco, se tu mi dici adesso tu torneresti a fare il direttore generale in un'azienda o in una società sportiva, probabilmente no, la mia giusta posizione è quella del consulente.
Perché è la libertà che ha qui tanto.
Perché porti delle competenze specifiche dove tu su quelle competenze sei tu, punto. Ti prendono e ti pagano per quello. O se no dovrei aprire come ho fatto, le aziende mie, dovrei comprare una squadra. Ma non ho voglia di spendere soldi per una squadra.
Never say never. Mai dire mai in futuro. Beh, nel caso vorrei fare il giocatore, anche se non sono alto come Michael Jordan, se diventi, giusto per alimentare questo mito che in Italia ci sono i raccomandati, visto che ci conosciamo, ho detto devo giocare la tua squadra. No, vorrei chiudere, prima di passare al rito del quadernetto, che è una cosa che c'è in ogni puntata dello Stagista Podcast, visto che io credo di incarnare perfettamente i giovani a cui tu parli all'università, quando fai i tuoi speech in giro per l'Italia, vorrei chiudere, prima di farti la domanda che ti ha lasciato l'ospite della puntata precedente, chiedendoti un consiglio, quello che vuoi, per me ma anche per tutti i ragazzi che lavorano qui con me, perché ci sta guardando e ascoltando.
Nel caso tuo specifico, proprio perché un po' ti conosco, come ti ho detto, identificare, fare dei prototipi professionali rispetto al tema che ti interessa, magari può essere uno, può essere due, può essere te, fare dei prototipi professionali, identificare qual è il box di quel prototipo che hai in testa, cioè quel tipo di DJ o il tipo di giornalista, quello vuoi fare, perché ogni professione ha delle sfumature precise. Capire bene quali sono le competenze, proprio quelle che fanno la differenza, e lì devi essere ambizioso e presuntuoso e motivato di acquisirle. A costo di perché senza le competenze adeguate non si riesce a... Quindi se per esempio fosse necessario migliorare la voce, l'investimento che devi fare è lavorare su quello. Punto. Ti dico per dire, eh?
Sì, 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 no. Ha perfettamente senso.
Perché se ti manca
senso.
Quello, poi ti manca una cosa fondamentale, no? Capire il suggerimento è quello lì. Nel prototipo c'è il box della posizione, cioè c'è il mio box, ma c'è anche il box in quella specifica professione che mi sono immaginato. Che cosa fa la differenza in termini di competenze specifiche, più facili da capire, ma in termini anche di qualità personali. Se tu oggi fossi un studente di giurisprudenza classica, mi diverto come matto, un matto con quelli di giurisprudenza, perché dico: ma tu cosa vuoi fare? Voglio fare l'avvocato. Cosa vuoi fare l'avvocato? Come vuol dire? No, cosa vuoi fare l'avvocato? Vuoi fare un po' di tutto, va bene, quindi andrai probabilmente a occuparti di divorzi, perché c'è un avvocato ogni 750 persone, quindi se ti va bene ti occupi di divorzi, a meno che non c'è già lo studio avviato. Ma allora infatti sono un po' in crisi. Partiamo dal tuo box. Tu per esempio stai studiando giurisprudenza, ci sono due metatemi, no? La giurisprudenza, civile e il penale. Secondo te, Filippo, tutti possono fare il penale?
Assolutamente no.
Perché no?
Perché non tutti nel box avranno quel vissuto, quelle competenze che lo farebbero
qualità,
essere bravo.
Le qualità personali. Per io il penale bravo. Lo potrei anche fare, perché per mangiare sarei disposto anche a fare il penale, se quello è l'area. Ma io che sono un emotivo, che so gestire le emozioni, ma che se mi trovo davanti a un delinquente probabilmente lo strozzo.
Non potresti.
Non è il mio, cosa. Magari il mio è l'amministrativo, il mio è il la consulenza aziendale magari sfidante, ma il penale, dove c'è la gestione delle emozioni, che è probabilmente la prima qualità personale che bisogna avere. Come se uno vuol fare il medico, un conto è fare il pediatra, con tutto il rispetto al pediatra, un conto è fare il chirurgo cardiovascolare, cioè ti trovi davanti un cuore aperto, cioè forse devi
avere il sangue freddo per saper affrontare.
Non è solo che so tagliare bene
che la situazione devo,
non mi deve tremare l'abbraccio se quel cuore per un motivo per un altro,
certo,
si
certo.
Non so se mi spiego.
Ha
allora lì capisci
senso.
Che il consiglio è attenzione, perché in ogni professione, no, ci sono delle specifiche, soprattutto nelle qualità richieste. Cioè un conto è guidare un team, parliamo di team working, un conto è guidare un team, quindi essere il team leader, e un conto è essere un team player. Ci sono persone che sono molto predisposte, magari che si devono allenare, a saper a guidare un team. Ci sono persone che se li metti a guidare un team, nonostante siano super competenti, probabilmente gli fai il dispetto,
chiaro,
più grande della loro vita, che stanno perfettamente a fare il team player, e come team player guadagnano un sacco di soldi. Perché guarda, che Milano, conosciamo tutti, è un mio compaesano, io lo porto sempre come esempio, cioè Massimo Ambrosini è il perfetto team player, quello che lo vorrebbero in tutte le squadre, cioè chiunque lo vuole. E infatti ha guadagnato anche molto bene, proprio perché quella qualità lì è diventata il suo cavallo di battaglia. E non è una cosa da poco. Tutti, cioè, di posti di leader ce n'è uno, per fare un esempio. I di team player bravi ce ne sono pochi, però sono quelli più richiesti.
Quindi tutto questo, possiamo concludere questa grande chiacchierata dicendo: guardate bene la vostra box, guardate bene la vostra scatola, che di cose, come hai detto tu, per rubare una tua citazione, pure se vivete sul cucuzzolo della montagna, qualcosa c'è dentro. No? Tra poco, Lucio, ti consegnerò questo.
Anche solo il fatto che sa magari meditare.
Ma appunto, cioè, voglio dire, io vorrei imparare, quindi beati voi che lo sapete fare. Tra poco ti consegno questo quadernetto, ecco, sul quale potrai scrivere una domanda per l'ospite della puntata successiva.
La devo dire?
O la scriverai dopo, quando abbiamo già finito. Rimane tra di noi e nessuno la legge fino a quando poi io aprirò il quadernino la puntata successiva. Intanto chiudiamo con una domanda.
Questo macro vuol dire mettere in difficoltà.
Chiudiamo con una domanda che leggo e scopro con te, che ti ha lasciato l'ospite della puntata precedente, e cioè: che cosa diresti se il te adulto incontrasse il te ragazzino?
Mm. Direi quello che perché vale per tutte le stagioni, quindi direi quello che ha detto a me mio nonno, anche se mio nonno è morto, che avevo 11 anni, ma in quegli 11 anni ha lasciato un segno fondamentale. E lui una cosa che mi diceva sempre è: vai a pranzo a cena con le persone di qualità, perché sono buone anche le briciole.
Lucio, è stato un grandissimo piacere, onore essere il tuo stagista per un giorno. Il grande Lucio Zanca allo Stagista Podcast.
Grazie
Lucio.
Grazie.